creature che chiama di Schumann. L'abbiamo posto come preludio, anticipazione di questo seminario. Carlo ha suonato la vostra forza nell'ultimo stage di lavoro con me e con Lisetta, nel lavoro mensile, nell'incontro mensile che facciamo ormai da anni, in cui lui interpreta le mie musiche e io con lui opero in raddoppio su queste musiche. Stavolta, l'ultimo mese, era presente anche Lisetta, che stasera non c'è e che ha appena telefonato dicendo che qui comunque in pettore con il suo cuore, con la sua presenza. Dicevo dell'incontro con Carlo e con Lisetta intorno a queste musiche, in cui è stato interessante vedere sul campo la differenza di interpretazione nettissima tra il modo di concepire la musica di Lisetta e il modo di concepire la musica di Carlo intorno a queste mie musiche, intorno a questo linguaggio particolare musicale, che non è certo questo di Schumann, ma che anche deriva, prende certi spunti da questo luogo così in un certo senso anche abbandonato di cui si parla anche in questo pezzo, in questo luogo anche malinconico, che prelude a un'assenza, che prelude al suo stesso sparire, in cui Schumann sente anche il suo venir meno, pur essendo questa una composizione in età precoce, in età giovanile. Mi ha interessato introdurla perché facesse da introduzione al nostro campo di esplorazione, al nostro campo sperimentale, perché mi piace moltissimo questo modo di interpretare di Carlo, in cui c'è la limpidezza del pensiero musicale, la limpidezza del tocco musicale e contemporaneamente questo struggimento romantico, ma che non cade nella volgarità, ma che rimane sospeso anche attraverso questo tipo di tocco, che è un tocco anche clavicembalistico e che fa venire fuori attraverso il connubio tra il lato affettivo romantico e il lato del tocco che si sottrae, che suona e si sottrae, questa vena di tipo dolcissima che c'è al fondo. Stasera, come negli ultimi seminari, vorrei costruirlo qui insieme con voi, questo seminario che deve perdere del suo elemento accademico, del suo elemento pensante, senza la possibilità di poter rappresentare questo suo stesso pensare e del suo stesso porsi nell'ambito di una dialettica pensante, come abbiamo disposto gli ultimi seminari in cui c'è stato questo, cioè c'è stato un elemento di una condizione di intreccio, di accenno a un dibattimento in cui il pensiero accetta, il pensiero in assenza, accetta mano a mano di venir meno e pone il suo luogo linguistico. Stasera presentiamo una serie di foglietti della Nuova Scienza, questi discorsi di tipo breve, di tipo aforistico, contemporaneamente di tipo di racconto che intreccia il discorso, il gesto pensante, il quale gesto pensante si sottrae, nel sottrarsi incomincia a produrre nel suo assentarsi, nell'assentarsi dell'assenza, introduce una lingua, è una lingua affettiva in cui c'è l'intreccio del discorso scientifico, filosofico, antropologico, letterario, anche sull'abbrivio della via teatrale che è stata introdotta attraverso la Sacra Commedia. Vorrei che questi foglietti fossero presentati, fossero letti, e allora abbiamo pensato che fosse opportuno che leggesse qualcuno di noi, come era successo già della novella, e allora direi che si potrebbe incominciare a leggerne uno, e saranno Patrizia e Anna a leggerli. Sì.
Della realtà rappresentata. A meditazione. La realtà fugge inorridita e divertita da ogni forma di rappresentazione. E il cervello mente la seconda, sorridendo all'apparizione del nulla conseguente. Fuggendo, ci fu chi pensava che si potesse conservare l'immagine di una realtà e chi la configurava per il nutrimento della storia. Ma questa, nell'approssimarsi al suo presente, si ribellò, cancellando in tutta fretta quell'episodio che comunque ritenne marginale. Tre domande a metafisiche. C'è necessità di un reale come rappresentazione, oppure essere unicamente il retaggio, la traccia residuale di un pensiero incompiuto? È necessaria alla civiltà dell'uomo una realtà come rappresentazione, oppure è più interessante accedere al topos in cui la realtà come rappresentazione è già cessata? La realtà come necessità di rappresentazione è forse un fossile mai estinto, ostacolo a un sentimento che accolga l'alterità? dell'accoppiamento morte-vita e linguaggio. In quanto esseri, nell'esser morto, parliamo. Il linguaggio è espressione di una morte avvenuta passo a passo nell'evoluzione del vivente. Sode tuttavia fortemente nel linguaggio umano la traccia residua di un'estinzione che non ancora ha avuto luogo entro il vivente. Così il vivente e il già morto convivono e a causa di tale convivenza non sufficientemente adempiuta, priva della necessaria presa di coscienza, nel loro imperfetto accoppiamento espongono nell'immagine d'un mondo esistente e rappresentativo la speranza d'una vita e d'un'idea cariche d'angoscia e di irrisoluzione. Cenni di storia presente. Che l'attuale crisi che si manifesta con la violenza in Israele, preceduta dalla caduta delle Torri Gemelle, sia l'espressione più immediata di una morte, autistica e negativa, che vuole trovare altra collocazione, espulsa dalla civiltà occidentale, trasfigurata e fatta vuota di ingombro in assenza, è possibile che forse cerchi disperatamente una nuova espressività, intermedia, a cui l'abitudine umana, la sua tendenza a figurare, simboleggiare, non è ancora disposta?
Allora, questi che abbiamo sentito sono i nuovi foglietti della scienza 2002 e sono una scelta di un numero molto più abbondante che Paolo ha scritto proprio in questi ultimissimi giorni mentre si stava elaborando, si stava pensando il tema di questo seminario, alquanto arduo, a mio parere, per me sicuramente, cioè un tema di grossa complessità. Perché? Perché come aprire la mente...
Ah, scusa, perché non l'ho letto ancora il titolo, mi l'avete letto il titolo.
Eh già, allora...
Ti sottraggo la parola. Allora, come aprire l'impossibilità della mente organizzativa e rappresentativa di pensare altro? L'essere mancante, la perdita, il morire e cessare, il parlare, l'includere, la malattia e l'angoscia, il distacco e la separazione, i sentieri interrotti, la differenza, la schizofrenia della specie, il nulla attivo e affettivo. Ti ridò la parola, non picchiare.
No. Allora, ecco, dicevo, no? Come aprire l'impossibilità della mente organizzativa e rappresentativa? E già questo titolo mi aveva interessato perché c'è questo spostamento. Cioè, come aprire il pensare altro all'impossibilità della mente, mentre poi quello che è il tema che io seguirò questa sera è come aprire la mente di Homo sapiens a questo pensare altro.
E sono le due facce,
no? Sono le due facce dove poi l'aspetto che ancora mi interessava era da questo tornare all'inizio del primo saggio, no? Perché io torno sempre un po' indietro per poi andare avanti, ma anche perché c'è questo progetto di aprire il pensare altro all'impossibilità della mente, questo confrontarci con questa impossibilità della mente organizzativa e rappresentativa a uscire da sé per sua definizione, no? Cioè la sua impossibilità a comprendere ciò che non rientra nelle sue categorie. Infatti il progetto iniziale, quello del 93 o già da prima ancora, comunque quello formulato nel 93 all'inizio del primo saggio sull'assenza, la realtà e la nuova scienza, era quello di aprire la via alla conoscenza di una categoria nuova attraverso cui si mostrava la realtà e il pensiero pensava a se stesso e così pensandosi pensava nuovo, pensava il nulla e cioè l'assenza. E questa era la formulazione di allora in cui si utilizzava appunto, si partiva dalla formulazione di una nuova categoria del pensiero. Il passaggio verso il tema di questa sera è di partire direttamente dalla mente, dalla impossibilità di questa mente, quindi non dalla formulazione di una categoria, ma di arrivare successivamente, o comunque di partire dalla realtà di questa mente che ha la sua impossibilità a uscire da sé e di questo pensare altro che si apre affinché questa impossibilità venga meno, affinché quindi poi sia possibile pensare in assenza, punto di domanda, perché non sappiamo ancora poi come va a finire, cioè quale sia se la mente di Homo sapiens ce la faccia, perché la mente di Homo sapiens ha da confrontarsi, diciamo, con quella che è tutta la sua storia evolutiva, con quello che è il suo retaggio, con quello che è anche tutto ciò che ha conservato nel corso dell'evoluzione, no? Cioè, perché la specie Homo sapiens, come vedevo in un libro, come era ben chiarito in un libro che leggevo in questo periodo, di cui leggevo l'introduzione, che è la mente simbolica, cioè la specie simbolica, in cui si parla del rapporto coevolutivo tra il linguaggio e la mente, quindi di un'ipotesi, di una collaborazione nel corso dell'evoluzione della mente e del linguaggio e quindi di una capacità del linguaggio stesso di formare la mente di Homo sapiens, no? E però vabbè, questo quello potremmo vedere altrove oppure non vedere, ma quello che mi interessava adesso era questa definizione della specie come specie simbolica. Perché? Perché la specie simbolica significa che la specie Homo sapiens si caratterizza per l'attività simbolica, quindi si caratterizza per la sua particolare attività cognitiva che la distingue da tutte le altre specie, che rende possibile un'attività di pensiero e la comunicazione di questo pensiero tra gli individui di questa specie. Allora, questa attività di pensiero noi l'abbiamo vista sempre, l'abbiamo seguita anche nel corso degli aforismi, nello scritto della Nuova Scienza, l'abbiamo vista come uno dei punti cruciali che appunto hanno formato la specie simbolica, cioè in cui Homo sapiens ha preso le distanze dall'animale da cui proviene. D'altro canto, quello che stiamo anche vedendo è che molto probabilmente questo passaggio evolutivo non si è interamente compiuto. Ma quello che stiamo vedendo questa sera è un rovesciamento della posizione iniziale, e cioè è vero sì che l'attività pensante è quella che contraddistingue Homo sapiens dall'animale, è vero sì che la possibilità d'astrazione, che la capacità di rappresentazione è unica e specifica di Homo sapiens e gli permette quella distanza dall'oggetto per cui esiste un oggetto ed esiste una realtà distinta da questo oggetto in cui esiste il pensiero, esiste l'affettività, esiste quella che è la realtà di Homo sapiens. Però quello che stiamo vedendo è che in realtà anche questa attività di rappresentazione è un oggetto concreto in eccesso, cioè anche questa attività di rappresentazione ha in sé comunque la traccia di un'evoluzione non compiuta completamente. E quindi Homo sapiens, attraverso questa attività di rappresentazione, non coglie la realtà, come noi siamo convinti, ma produce una realtà fatta da questa immagine. cioè la sua capacità di rappresentazione in realtà, dal nuovo punto di vista che stiamo vedendo questa sera, è un qualche cosa di cui noi cominciamo a ipotizzare la perdita invece, un venir meno di questa capacità di rappresentazione. Allora la mente, l'impossibilità della mente o l'apertura di questa impossibilità della mente di Homo sapiens passa attraverso quello che in questi foglietti si cominciava a pensare come una morte. Cioè il linguaggio in realtà avviene perché c'è una morte e perché ci sono delle perdite. Allora, all'interno di questa morte che è il linguaggio, noi cominciamo a pensare che possa esistere anche una morte del linguaggio stesso e quindi che ci sia una possibilità che se il linguaggio muore fino in fondo, cioè se Homo sapiens porta fino in fondo il suo passaggio evolutivo, faccia a meno, Homo sapiens si trovi a dover fare a meno anche di tutte quelle rappresentazioni che finora gli hanno consentito, o così lui ha pensato, perché poi questa è anche la questione, di poter vivere la realtà. Perché noi parliamo e pensiamo di parlare e probabilmente parliamo attraverso queste stesse rappresentazioni. La morte del pensiero è un aforisma, o anzi un nuovo foglietto che leggeremo fra poco, credo, che
sì,
verrà letto,
dopo,
no?
Sì.
Di un estremo interesse, perché c'è una nuova definizione, in questi termini che io ho cercato così di cominciare ad accennare, c'è una nuova definizione di alterità.
Sì.
Forse sì, sì.
Morte del pensiero umano. La morte del pensiero umano è equivalente alla morte di Dio. Il morire del pensiero, il morire di Dio, aprono ad altro. Altro equivale al mancare del pensare il mondo, del pensare al proprio pensiero che pensa al mondo e pensa a se medesimo, l'autoconsapevolezza. Il cessare dell'autoconsapevolezza apre ad altro. Altro manca di qualsiasi cosa che il pensiero pensi. Ciò apre alla possibilità che nulla sia la cosa. La cosa cessa di esistere quale cosa pensata. Ad essa nulla si sostituisce, a differenza della grave patologia schizofrenica. All'interno di questa, l'oggetto, spinto dalla concretezza ed evidenze massimali, si sostituisce alla sparizione coatta di una realtà che esiste unicamente grazie all'inclinazione simbolica che il cervello pensiero continuamente proietta a sua conservazione, a mo' di ripetizione, su un mondo mai dissimile.
Ecco, a me era sembrato, tra tutti i moltissimi nuovi foglietti, questo di grande intensità e anche di grande interesse, proprio probabilmente si potrebbe da questo, come se in nuce si potrebbe proseguire tutto il discorso sul tema della sanità in assenza, proprio a partire da questo foglietto, e magari cercherò anche di farlo, perché c'è tutta questa anche questione dell'alterità, come viene posta in questo modo, no? Quindi di questa cessazione del pensiero che pensa a se stesso e che pensa a se stesso anche che pensa a se stesso e che pensa alla realtà. E da qui, da questo punto, sembra che si apra solo da questo punto un rapporto reale con ciò che possiamo chiamare altro. E mi fermerei qua, su questo.
Mi abbandono in mezzo al guanto, quello che tu spiegati tutto questo.
Tutto il foglietto, beh.
Il foglietto.
Ecco lì, ci vuole un saggio. Beh, io però posso andare avanti. chiederti qualcosa.